Qui Radio Onda Rossa, iniziamo con una puntualità quasi impressionante perché sono le 3:01, la trasmissione Normale Follia, chiaramente dedicandola come sempre a tutte le compagne, compagni e compagno che non sono più qui con noi ma che sono stati un elemento portante, energetico e trasformativo che hanno permesso e continuano a permettere a questa radio libera di essere un referente concreto, naturalmente non solo delle lotte ma anche delle discussioni, dei dibattiti, di qualsiasi cosa possa nascere all'interno naturalmente di una situazione sempre più statica. Oggi mi dispiace, sentirete solo la mia voce perché Maria Paola non ci sta e chiaramente vi dovrete, visto che tante sono le iniziative, le scadenze, le cose di cui vi voglio parlare, reggere naturalmente anche la mia non estrema abilità nel leggere, però appunto volevo partire proprio per quella che è stata la repressione allo sciopero sia a Pisa che a Firenze da parte della polizia, no? L'atteggiamento veramente di chi ormai può non guardare più in faccia a nessuno perché tanto è protetto, no? E quindi le cariche che ci sono state e a cortei totalmente pacifici che addirittura aspettavano persone, figure della RAI che scendessero per averci un dialogo, che avevano manifestato naturalmente contro il genocidio in Palestina, che erano state parte attiva non solo della giornata di sciopero ma di tutte le manifestazioni, mobilitazioni che non solo a livello nazionale ma ormai naturalmente a livello mondiale si stanno attivando proprio non solo per denunciare quello che era il silenzio veluto e la copertura di tutti gli stati, compresa l'Italia naturalmente, tutta l'Europa e l'America eccetera, a quelli che erano le scelte dittatoriali e assassine insomma di un governo che annienta appunto una popolazione, ne fa un genocidio ignorando totalmente qualsiasi diritto, qualsiasi possibilità di sopravvivenza. E quindi vi volevo, visto che poi tanto la notizia è apparsa, è stata discussa, i vari telegiornali continuavano a dire e ripetere che non erano manifestazioni autorizzate, no? Come se poi naturalmente poi questo permettesse di esercitare la violenza. E la lettera naturalmente è di alcuni docenti del liceo artistico che hanno visto appunto direttamente la situazione di aggressività rispetto agli studenti, e mi sembrava importante leggerlo perché ci sta tutto il discorso sulla scuola, ci sta tutto il discorso di quella che sono state anche le battaglie, no? Portate avanti dalle studentesse e dagli studenti in merito alle condizioni naturalmente di sfruttamento. E adesso telefonano e io naturalmente stando da sola ho delle difficoltà a rispondere, faccio al volo e poi ritorniamo. In modo elegante ho detto che stavo in trasmissione e non potevo parlare, però appunto effettivamente ho difficoltà a leggere e a continuare naturalmente, addirittura pure a poter rispondere, quindi invitiamo chi ci ha telefonato di farlo più tardi e basta insomma. Quindi no, io dicevo, in merito a tutto quello che è successo all'interno naturalmente delle scuole, no? Sia con le occupazioni, con tutte quelle che sono state, anche noi come non una di meno siamo andati in centinaia e centinaia di scuole che ci hanno chiamato proprio per parlare della violenza sistemica, di quello che è la cultura del consenso contro la cultura dello stupro, di quelle che è l'autodeterminazione, di quelle che sono naturalmente anche le strutture come i consultori che dovrebbero rispondere, oppure i centri antiviolenza che devono rispondere appunto a questa, in modo concreto naturalmente, a queste forme di repressione. E abbiamo visto anche quanti studenti sono stati sospesi, quali sono stati gli atteggiamenti di molte presidi e preside rispetto naturalmente a queste lotte, ma più che altro anche alla capacità che effettivamente la scuola diventa un luogo dove si può scegliere, dove si può comprendere, dove si può capire, dove si può in fin dei conti crescere, no? Perché se non c'è questa capacità di fare una dinamica, appunto, che non è un indottrinamento ma è bensì appunto un trasporto, un cambiare, un condividere quelle che sono effettivamente l'importanza naturalmente della storia, di tutte le materie naturalmente che riguardano la vita concreta, come appunto tutte le memorie e tutte le scelte fatte. Se non c'è questa capacità naturalmente di critica, questa capacità di pensiero, diventa effettivamente un appiattimento totale. Però questi naturalmente scrivono quindi da un liceo artistico. Siamo docenti del liceo artistico Russoli appunto di Pisa ed oggi siamo rimasti sconcertati da quanto accaduto a via San Frediano di fronte proprio alla nostra scuola. Studenti, per lo più minorenni, sono stati manganellati senza motivo perché il corteo che chiedeva il cessate il fuoco in Palestina, assolutamente pacifico, chissà mai perché, non avrebbe dovuto sfilare in piazza Cavalieri. Gli agenti in assetto antisommosso avevano chiuso le strade e attendevano i ragazzi e le ragazze con scudi e manganelli, mentre dalla parte opposta le forze dell'ordine chiudevano la via all'altezza di piazza Dante. E poi c'era in via un'altra via là vicino, insomma un'altra squadra con scudi e manganelli. Proprio di fronte all'ingresso del nostro liceo hanno fatto partire da prima una carica e poi altre due contro quei giovani che stavano semplicemente con le mani alzate. Non sappiamo se siano volate parole forti, anche fuori luogo, di indignazione e sdegno. Fatto sta che senza neanche trattare con gli studenti e le studentesse o provare a dialogare, abbiamo assistito a scene di un'inaudita violenza. Ci siamo trovate ragazze e ragazzi delle nostre classi tremanti, scioccate, chi con un dito rotto, chi con il dolore alla spalla o alla schiena, per le manganellate gentilmente ricevute, mentre una quantità incredibile di volanti sfrecciava in via Tavoliera. Come educatori siamo allibiti di fronte a quanto è successo oggi e riteniamo che qualcuno debba rispondere dello Stato di inaudita e ingiustificabile violenza. Qui sono stati sottoposti 100, 200 studenti scesi in piazza pacificamente perché si è deciso di chiuderli in un imbuto per poi riempirli di botte. Chi ha deciso questo schieramento di forze che neanche per iniziative di maggiore partecipazione e tensione hanno attraversato appunto Pisa, la nostra città? Oggi è stata una giornata vergognosa per chi ha gestito l'ordine pubblico in città e qualcuno ne deve pur rispondere. Ecco, chiaramente è una lettera degli insegnanti, però effettivamente è una presa di posizione contro un qualcosa che nessuno si è saputo giustificare, che hanno cercato naturalmente di motivare per motivi di sicurezza, ma che fondamentalmente è stato una imposizione di potere, come spesso e troppo spesso avviene non solo nelle nostre piazze ma nella nostra vita comune, perché quando parliamo di violenza sistemica parliamo proprio di questo, di tutto ciò che avviene nelle scuole, negli ospedali, nei tribunali, nelle famiglie tossiche, nei posti di lavoro e via di seguito. E solo per dare come notizia, ma ci sembrava molto importante, un appuntamento perché c'è un presidio sotto la regione Lazio contro il dimensionamento scolastico che sarà mercoledì 28 febbraio alle 16, naturalmente la regione Lazio è quella a piazza Oderico da Pordenone, che è quella appunto vicino a via non è quella alla Pisana, insomma è quella molto più vicina. E quindi questi loro quello che scrivono, perché ci sono state moltissime mobilitazioni e assemblee del comitato che chiede il non dimensionamento e questa convocazione appunto fatta sotto la regione è quasi una conclusione di tutte queste manifestazioni che si sono svolte all'interno dei quartieri, perché questa delibera regionale prevede un accorpamento di 20 istituti scolastici scelti naturalmente senza nessuna consultazione delle scuole coinvolte e dei territori colpiti, e la motivazione naturalmente è sempre quella di risparmiare ancora su un servizio fondamentale come la scuola dopo anni di continui tagli. E naturalmente questo accorpamento significherà un problema non solo per gli studenti e le studentesse, ma per gli insegnanti, per le famiglie, eccetera. E chiaramente in alcuni quartieri di Roma a volte le scuole sono gli unici luoghi, no, dove è possibile incontrarsi, confrontarsi, vivere naturalmente anche un momento di socialità proprio fra pari. Quindi anche questo, no, come la violenza esercitata venerdì, come appunto quello che è successo all'interno delle sospensioni per alcuni studenti, eccetera eccetera, dopo le enormi lotte appunto che si sono fatte, che si continuano a fare e che andranno avanti, perché naturalmente la situazione poi peggiora, non sembra naturalmente migliorare, è naturalmente un mezzo, uno strumento per creare dei rapporti di forza, per farsi sentire, per dire che appunto non c'è passività in tutto quello che succede, non c'è accettazione, non c'è una condizione per dover naturalmente rendersi conto di sottomettersi, a poi appiattirsi completamente su tutto quello che succede. Abbiamo detto, no, nel mondo del lavoro che cosa succede? Non c'è più qualità, non c'è più sicurezza, ormai sono 3 morti al giorno, ci sono una serie di contratti che non fanno altro che annullare, annientare non solo la qualità di vita perché i salari fanno schifo, ma anche la dignità umana, no, di chi lavora e dovrebbe essere visto e rispettato naturalmente per il lavoro che fa. E poi dopo naturalmente all'interno delle scuole, l'abbiamo detto, nei tribunali sappiamo quello che succede, quali sono veramente i giudizi che incriminano, no, se naturalmente ci sta una molestia, se c'è stato stupro, addirittura se ci sta un femminicidio, un trascidio collegato naturalmente anche all'infanticidio, perché molto spesso vengono ammazzati i bambini, chi esce fuori pulito naturalmente è l'assassino, che tutto sommato era una brava persona, era un bravo ragazzo, ma che cosa strana, eccetera. Quindi anche all'interno di quelle aule dove effettivamente i sensi di colpa, la paura naturalmente di non essere stato in grado di soddisfare fare quella che è la richiesta naturalmente di una società patriarcale, quindi di una violenza patriarcale, quindi possesso e potere, portino poi inevitabilmente a agire naturalmente in un modo quasi incomprensibile, ma che di fatto esercita e vede naturalmente in modo sempre molto chiaro quella che è la logica naturalmente patriarcale. E quindi dicevamo, poi perché dimenticare gli ospedali, figuriamoci dove in fin dei conti una violenza veramente anche medica viene esercitata, dove vediamo appunto non tanto solo negli ospedali ma nel concetto complessivo di servizi ci sta questo tentativo di utilizzare sempre più i nostri corpi come qualcosa di malato e di sfruttabile, no? Quindi da risucchiare all'interno del profitto che fanno le case farmaceutiche, tutte le strutture private che vengono finanziate dal pubblico ma che esercitano poi enormemente altre possibilità di guadagni, le banche, le assicurazioni private, insomma rendiamoci conto di quanti mangiano le case farmaceutiche, vabbè mi sembra ovvio, mangiano e continuano a mangiare naturalmente su dei corpi che se fossero naturalmente aiutati a vivere un livello di prevenzione e quindi a non ammalarsi, sarebbero poi effettivamente poco redditizi rispetto alla mercificazione generale. Quindi questa forma di violenza esercitata è perenne. Poi chiaramente cosa dire di quelle che sono le famiglie tossiche, dove la violenza e il possesso e il potere si esercita naturalmente con botte, si esercita con condizionamenti mentali, si esercita con ricatti e naturalmente in posizioni su tutti i fronti, no? E che vede naturalmente anche specialmente molte donne anche aver denunciato questi abusi e tutto, e dovere poi ancora continuare a subirli perché non ci sono alternative, no? Vengono tagliati chiaramente i finanziamenti ai centri antiviolenza, viene imposto i progetti, obiettivi e bandi per dare in mano a chiunque, quindi senza nessuna esperienza femminista e transfemminista, queste realtà che invece devono pulsare direttamente di una capacità di ascolto e di una capacità di sorellanza complessiva, no? Con chi arriva ad avere il coraggio di denunciare, arriva il coraggio di andarsene naturalmente con i propri figli da queste condizioni tossiche, malate e naturalmente estremamente pericolose, perché abbiamo visto che poi la maggioranza dei femminicidi, che continuano a essere tanti, continuano a essere violenti, e i transcidi che ci stanno e che spesso vengono dimenticati e nascosti, le condizioni naturalmente anche dei figli, di chi, se non vengono ammazzati insieme alle madri, molto spesso vivono poi all'interno di una serie di ricatti con padri che escono, assassini che escono dalle galere e che ancora hanno patria, potestà e potere su di loro anche economico, no? Quindi ci stanno tutta una serie di situazioni estremamente pesanti e violente che vanno naturalmente insomma, che vanno stravolte, perché non c'è altra possibilità, no? Bisogna completamente stravolgere una situazione che ci viene imposta. Questa non è vita, è neanche a malapena sopravvivenza, è un modo naturalmente ricattatorio, ma è anche estremamente distruttivo, no? Per quello che può essere la voglia appunto invece di vivere, di rivendicare se stessi, di rivendicare la collettività, di rivendicare una condivisione fondamentalmente di vita. Quindi per vivere meglio bisogna indubbiamente creare questi rapporti di forza. E non per niente, piccola parentesi, insomma, sabato qua c'è stato a San Lorenzo un bellissimo corteo organizzato dalla Palestra Popolare e da tutti gli spazi sociali del quartiere, che naturalmente da qua se ne vogliono andare, nonostante le varie delibere vecchie e nuove, insomma, perché ogni comune ne ha fatte di monnezzaio, grande tanto, e chiaramente ho coricato dei progetti, ho coricato dei bandi, ho coricato dei soldi che vogliono naturalmente tirar fuori da realtà che naturalmente non si fanno pagare, ma che hanno sostituito il welfare sociale, hanno sostituito le attività culturali, teatrali, musicali, di dibattito, hanno dato degli spazi, pensate a noi del Grande Cocomero, anche a realtà sanitarie come la neuroinfantile eccetera, ma più che altro ai giovani, ai bambini, a chi effettivamente poi dentro un quartiere ci vive e non ci sta niente. Se non ci fossero naturalmente questi luoghi, questi spazi appunto che sono stati rimessi in piedi di buona volontà dalle compagne e dai compagni da tantissimi anni, appunto decenni e decenni e decenni sulle spalle, e che oggi naturalmente si vedono nuovamente ricattati. Quindi questo corteo è stato molto bello, partecipato, e ha ribadito quello che deve ribadire, ovvero i rapporti di forza, che è quello che dicevamo e che effettivamente devono continuare su tutti i fronti. Naturalmente cambiamo argomento, ma non si cambia mai, perché l'argomento è sempre quello dei rapporti di forza. E vi avevamo parlato naturalmente della settimana di mobilitazione dei consultori e a livello nazionale, e vi leggo naturalmente il volantino che la indice. Allora, ci volete in mille pezzi, ci avrete unite in mille piazze. Dal 26 febbraio al 3 marzo, settimana di mobilitazione nazionale, unisciti a noi. Per difendere i consultori, per pretendere che non vengano smantellati o svuotati dalle loro funzioni di risposta a reali bisogni dei territori e delle soggettività che li abitano, per autogestire consultorie transfemministe come luoghi di elaborazione politica e di costruzione di sguardi e pratiche diverse sul diritto alla salute e al benessere individuale e collettivo, per lottare contro la distruzione del servizio sanitario nazionale, pubblico naturalmente, e la sua conseguente privatizzazione che coinvolge i consultori in prima linea. Per contrastare le politiche sanitarie nazionali e regionali che svuotano di servizi e di personale i consultori fino ad arrivare alla loro chiusura e contemporaneamente al potenziamento delle strutture private gestite invece da enti religiose e associazioni sedicenti pro vita. Per estirpare l'obiezione di coscienza in tutte le sue forme, perché siamo provate dalle malattie, dal disagio sociale, dalle violenze, dallo sfruttamento sul lavoro e dalle conseguenze disastrose dei cambiamenti climatici, dei territori portati allo stremo, delle acque inquinate e dell'aria irrespirabile. Noi ci prendiamo i consultori e vogliamo molto di più. Vogliamo che i consultori rimangano sempre spazi accoglienti per tutte, tutti e tutto, dove ottenere prevenzioni, salute e benessere, gratuitamente e senza discriminazioni di classe, di provenienza geografica, di genere, di età e di scelte relative a relazioni e sessualità. Pretendiamo che i consultori vengano riaperti se sono stati ingiustamente chiusi e che sia rispettata la legge che ne prevede uno ogni 20.000 abitanti. Ora, naturalmente, qui a Roma siamo arrivati uno ogni 45.000 abitanti, ma in situazioni al nord addirittura siamo arrivati uno ogni 75.000 abitanti. Quindi proprio uno stravolgimento di quello che era lo scopo e il principio naturalmente dei consultori. Di viversi poi il territorio, di viversi il bisogno immediato, no? Delle persone che l'attraversano. Riaffermiamo il diritto all'autodeterminazione e alla libertà di scelta su genitorialità, comunità di cura, salute riproduttiva e aborto, genere e transgenere, piacere e desiderio. Ci riprendiamo il diritto alla salute e allo stare bene, che non può avvenire attraverso il profitto, la violenza medica o la mercificazione dei corpi e delle menti. Ci riappropriamo attraverso le nostre assemblee di queste strutture sociosanitarie, universali e polifunzionali per tutti i nostri bisogni. Ci siamo uniti, unito, nella rete nazionale delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori pubblici e delle consultorie autogestite e transfemministe per rafforzare le nostre richieste locali e per moltiplicare l'effetto delle nostre lotte. La condivisione, la chiarezza dei nostri obiettivi e la nostra rabbia contro la negazione di tutti i nostri diritti e contro la violenza del patriarcato sono la nostra forza. Ci volete in mille pezzi, ci avrete unite in mille piazze. Forte della mobilitazione con una di meno e con le varie realtà transfemministe, le nostre piazze proseguiranno anche l'8 marzo e scioperiamo tutti e tutto per una salute transfemminista. E questo è il volantino nazionale firmato dalla rete nazionale consultori e consultorie transfemministe, ed è importante perché, avendo fatto una serie di incontri dopo anche l'assemblea di Bologna di una di meno nazionale, si faranno in questa settimana moltissime mobilitazioni, ma la cosa bella è aver unificato le tante lotte già esistenti, che però casomai vivendosi casomai dentro il paesetto, dentro la città eccetera, e non avendo questo contatto e questa diffusione generalizzata, vivevano naturalmente e gli mancava l'ossigeno, no? E infatti sappiamo già che ci saranno mobilitazioni e quindi piazze, insomma, a Trieste, a Bologna, a Trento, a Torino, a Locride, a Senigallia, in Calabria, a Roma, infatti poi vi leggiamo la nostra specifica iniziativa, a Reggio Emilia, a tantissime altre situazioni che si sono state coinvolte naturalmente, vogliono, se ancora non hanno iniziato, partire proprio con le battaglie fondamentali che facciamo e che continuiamo a fare a livello naturalmente dei consultori. Quindi una situazione indubbiamente molto importante, ma più che altro una situazione effettivamente tangibile e visiva. E vi ricordo, appunto, visto che ormai siamo alla fine del mese, che ogni settimana vi diciamo le scadenze delle assemblee che ci saranno, che ci sta appunto l'ultima assemblea a Via Silveri 8, che è a San Pietro, martedì 27 febbraio dalle 3 alle 5, e poi dopo invece a Pavona, quindi parliamo dei Castelli, sempre venerdì 23 febbraio. Le altre sono state fatte, rincominceranno naturalmente in modo preciso, no? O il primo martedì, il secondo giovedì, insomma, naturalmente con scadenze specifiche di ogni consultorio, dal mese naturalmente di marzo. È chiaro che ora il problema di quello che sta uscendo fuori, no, da questa mobilitazione nazionale, è quella naturalmente di riprendere completamente in mano, anche coinvolgendosi con il movimento complessivo di Non Una di Meno, che abbraccia naturalmente a livello generale naturalmente quello che è il discorso non solo dei consultori della salute, ma tutti quanti gli argomenti che ci siamo detti da sempre. Insomma, è importante, perché poi vedi che nuove cose escono fuori. Infatti la cosa bella è che fra le attuali 9 assemblee, appunto, che ci stanno delle donne libere soggettività in 9 consultori di Roma, ora si aggiungerà anche quello di Pietralata, e poi ve lo diremo eccetera, però il 7 marzo è la prima assemblea che si farà in questo consultorio, proprio come zona Tiburtina, per arrivare poi anche a metterlo in piedi a San Basilio, e già sono incominciati volantinaggi, le mobilitazioni eccetera, per avvisare naturalmente le donne e per riuscire tutti insieme a mettere in atto, insomma, quelle che sono le necessarie rapporti, più che altro le necessarie idee, la necessaria voglia di scambiarsi un'idea, la necessaria voglia naturalmente di mettere in piedi fondamentalmente un discorso che sia poi di controllo, di verifica. In fin dei conti, se i consultori non fossero naturalmente immediatamente utilizzati, no, per quelli che sono i bisogni e i desideri e le necessità delle persone che l'attraversano, ma a chi dovrebbero servire? Dovrebbero servire a mantenere naturalmente un presidio che poi non ha funzione o non ha significato, oppure naturalmente addirittura mettere su un presidio sociosanitario come i consultori, che non rispettino il loro essere laico, il loro essere universale, il loro essere gratuito. Quindi a noi non ci interesserebbe assolutamente di potenziare un qualcosa che poi non rispetta e non risponde fondamentalmente alle necessità e, ripeto, a quelli che sono i diritti, a quelli che sono i bisogni complessivi naturalmente delle donne, ma non solo delle donne, ma di tutte le persone con un utero, di tutte coloro che hanno in fin dei conti bisogno e pretendono che venga fatta prevenzione insieme al discorso della salute e del benessere, e che poi forse credono come noi fondamentalmente nel servizio sanitario pubblico, quindi vogliono rivendicare principalmente il discorso della sanità pubblica, perché è quella che deve naturalmente anche riconquistare, no, uno spazio che non ha più, perché lo sappiamo tutti come sta la sanità pubblica, è una vita che ce lo diciamo, abbiamo ribadito tante volte quelli che sono naturalmente le carenze e le oggettive limitazioni, i tagli, l'attacco appunto che viene svolto non soltanto nel campo naturalmente dei consultori, dei reparti di ostetricia e ginecologia, ma di qualsiasi altra condizione sanitaria, no? Se pensate alle liste d'attesa, se pensate all'intramenia, a quanto appunto i cittadini partecipano in modo enorme, non soltanto naturalmente con le tasse che paghiamo, ma anche appunto con tutte queste altre soldi che dobbiamo immettere appunto per riuscire a fare un attacco, a fare una visita, specialmente se c'è una problematica grossa che ci coinvolge, le paure e via di seguito. Quindi quanto naturalmente dobbiamo lavorare, quanto appunto dobbiamo ritornare indietro, no? In fin dei conti la riforma sanitaria del 78 ha portato a un grosso cambiamento, campavamo con le mutue, se vi ricordate, e chiaramente secondo le varie categorie di lavoro eccetera c'erano più benefici e più possibilità nel curarsi di altre, ma fondamentalmente il servizio sanitario pubblico aveva naturalmente i limiti che aveva, perché non era sicuramente universale e non era garantito a tutti, cosa prevista invece nella nostra carta dei diritti. Insomma, noi come Stato italiano dobbiamo garantire a tutti i nostri cittadini, ma oltre ai nostri cittadini a tutti, un concetto naturalmente di benessere e di salute, no? Questo prevedeva la Costituzione. Quindi il fatto che dal 78 in poi ci sono state invece una serie di leggi che hanno naturalmente spolpato, no? Come hanno loro abitudine questi nostri politici, sia di destra che di sinistra, eh? Quelli di destra sono più diretti e più immediati, ma quelli di sinistra nelle loro lentezze decisionali hanno fatto ugualmente molti danni. E infatti lo vediamo, perché dal 78 in poi, già dal 90 incominciano, quindi dopo pochi anni, insomma dopo soltanto 12 anni, già a cambiare quelle che sono le impostazioni. Si incomincia a parlare di aziende, si incomincia a parlare appunto di intramenia, intendendo appunto per l'attività pubblica all'interno degli ospedali, si incomincia naturalmente a giustificare questo per evitare le liste di attesa, cosa che invece abbiamo visto che le liste d'attesa sono diventate sempre più insostenibili e sempre più naturalmente va avanti non solo il privato in quanto tale, ma anche le assicurazioni. Addirittura nei nostri contratti, prima era soltanto per il privato, poi è diventato pure nel pubblico complessivamente dovuto, ha incominciato naturalmente proprio i metalmeccanici, no? I più ribelli visti tra virgolette come lavoratori eccetera eccetera, ad accettare che poi nei contratti entrasse welfare aziendale, ovvero ci stava l'assicurazione che veniva prevista all'interno dei contratti, cosa pazzesca, perché sia oltre a usare soldi che naturalmente dovevano essere usati sotto altre voci, vede naturalmente la quasi riproposizione, no? Adesso dopo tanti anni, di quello che era anche un sistema delle mutue, perché alcuni contratti hanno alcuni benefici, altri meno, le assicurazioni stesse nel momento in cui hanno tanti clienti diminuiscono le loro offerte e quindi naturalmente le situazioni diventano sempre più inutilizzabili, insopportabili, incredibilmente appiattenti, insomma, rispetto a questo bisogno poi di salute e di benessere, anche perché quando usiamo la parola salute noi ci aggiungiamo sempre benessere, perché naturalmente dobbiamo pensare a un vivere collettivo, perché la salute non la possiamo, per come la vorrebbero interpretare e farcela interpretare loro, quella che ci viene data se prendo una pillola o se naturalmente mi curo da una malattia che mi viene prodotta da una condizione di vita e di socialità, vuoi nel mondo del lavoro, vuoi nella natura, vuoi negli spazi che non hai verdi, vuoi appunto tutto quello che è l'inquinamento e tutto quello naturalmente che sì, l'alimentazione, quindi tutto quello che naturalmente è determinato poi da fonti di profitto. Quindi il discorso diventa complessivo, ma proprio nella sua complessità diventa, come dicevamo prima, ancora più necessario e obbligatorio riuscire a tirar fuori naturalmente la nostra forza, la nostra rabbia, la nostra incazzatura e quindi creare i rapporti di forza. E quindi passiamo, aspettate che devo starnutire, no, giù, data, salute, grazie. Allora passiamo al volantino invece, che è quello del del coordinamento delle assemblee delle donne in libere soggettività dei consultori del Lazio. Chiaramente non possiamo aggiungere molto a questa firma, ma sarebbe importantissimo aggiungere anche le persone con disabilità, perché abbiamo avuto sia una serie di interventi, assemblee eccetera, in cui veniva sottolineato, no? Si partiva da quella che era la possibilità per le persone con disabilità di essere accolte e poter vivere naturalmente assemblee e cortei, ma anche quello appunto di essere viste, considerate e naturalmente all'interno poi di un servizio sanitario che le ignora totalmente e che non fa niente appunto per migliorare quelle che sono anche le cose minime di vita, ma non soltanto alle persone con disabilità, ma anche a chi si prende cura di loro, a chi si occupa di loro, eccetera. È importante appunto che le nominiamo sempre, le consideriamo a tutti gli effetti un qualcosa che deve determinare diritti e deve determinare nessun, proprio per distruggere qualsiasi forma di diseguaglianza. Allora, il volantino invece del Lazio dice appunto: non ci dobbiamo inventare niente. I consultori sono servizi sociosanitari pubblici, gratuiti, laici e universali, previsti dalla legge 405 del 75 e da più di 40 anni sono presenti nei nostri territori. Contrastiamo con le lotte e le mobilitazioni la costante distruzione del Servizio Sanitario Nazionale per autogestirli, controllarli, difenderli, potenziarli, bloccare la loro chiusura giustificata da motivazioni di solito inaccettabili e la loro trasformazione in case della salute. Anche questo, no? E qui mi fermo un attimo, molti ci hanno detto: ma perché voi siete contro le case della salute? No, noi non siamo contro le case della salute, noi siamo contro il fatto che vengano annullate alcune cose in previsione di altre, nel senso che le case della salute ben vengano, devono essere fatte. Prima si chiamavano case di comunità, prima erano gli ambulatori territoriali che esistevano in molti quartieri, adesso, guarda caso, per le case della salute vorrebbero annullare quello che è una struttura già esistente da 40 anni, che sono appunto i consultori. Quindi, se le facessero, già il PNRR ha dato tutti i finanziamenti proprio per costruire queste case della salute e case di comunità nei quartieri e nei territori, e purtroppo naturalmente la previsione è soltanto per l'edilizia, quindi i soldi vengono spesi soltanto per la costruzione degli spazi e non c'è una lira di finanziamento per gli operatori sanitari, e già questo ti fa sentire una grande puzza, una puzza naturalmente di chi può fare un'immagine, ma poi nella sostanza non c'è niente. Quindi a volte incorporare i consultori, dove appunto noi ormai da 8 anni anche come assemblea abbiamo fatto battaglie con la regione precedente, con questa ma manco ci riceve, però le continueremo a fare ancora più forti. Che cosa chiediamo? Abbiamo ottenuto anche assunzioni personale, quindi inglobare il personale dei consultori dentro le case della salute diventa una furbata da parte di questi, perché ti dicono: noi li mettiamo tutti insieme, però non è possibile, perché il consultorio è gratuito, non prevede ticket, è universale, quindi ci può andare chiunque, c'è un discorso di privacy perché nessun medico ti deve fare la ricetta e cose di sto genere, si può parlare sia di quella che è la maternità eccetera, ma anche di aborto e anche appunto di educazione sesso affettiva, quindi ci sono tante cose che vengono previste all'interno dei consultori che non possono essere date proprio per come viene concepita dalle case della salute. Quindi per noi diventa una trasformazione, ma più che altro un'eliminazione di un servizio unico. Continuiamo il volantino. Vogliamo che se ne aprano molti di più di consultori in ogni territorio, come prevede poi anche la legge. Noi siamo contro la privatizzazione della sanità. e il profitto di banche, assicurazioni e case farmaceutiche, che ci vogliono sempre più malati, malate, malato, passive, passive, passivo, e sottomesse, sottomessi, sottomessi ai loro guadagni. Dobbiamo imporre prevenzione, cura, salute e benessere, ma benessere di vita per tutti e tutto e tutto, attraverso la funzionalità dei consultori, con nuove assunzioni e sostituzioni, con equip di personale al completo e una formazione costante per garantire alle soggettività LGTBQIPA+ una reale accoglienza. E anche questa è una cosa importantissima, perché se noi pensiamo che questi servizi non hanno personale formato capace anche di aggiornarsi, no? Rispetto alla loro nascita, appunto nascono 40 anni fa, quindi c'era naturalmente un'incapacità proprio di entrare anche in questa nuova affermazione di genere, no? In questa nuova capacità che le nuove generazioni si possono permettere di esprimere, ma anche come bisogni e desideri. Quindi logicamente la formazione complessiva, ma anche lo stesso appunto applicazione poi dell'aborto, la capacità di non far vivere i sensi di colpa, oppure naturalmente permettere che un obiettore possa o un'obiettrice possa pure lavorare all'interno di un consultorio, dove invece è una realtà laica che deve essere in grado di dare tutte le informazioni possibili e necessarie per la scelta naturalmente della maternità. Ma non è solo questo, perché poi i consultori si occupano anche della cura quando ci sono problematiche di tumori, quando ci sono problematiche naturalmente rispetto a qualsiasi forma di malattia e di bisogno naturalmente di affrontare per esempio anche i metodi anticoncezionali, quindi specialmente rispetto ai giovani, gli spazio giovani, insomma. Quindi tutto questo deve essere però garantito con una formazione del personale e un aggiornamento continuo e costante, cosa che purtroppo non avviene. Ma infatti ormai il discorso della qualità non ha più valore, ormai non si parla di qualità nell'offerta che ti viene data, no? Specialmente dentro un ospedale, dentro un servizio sanitario, dentro un ambulatorio, ma anche la qualità, come dicevamo prima, nel mondo della scuola, no? Assolutamente, ci sta soltanto un dover rispondere a determinati bisogni e chiaramente quando sono emergenziali vedono l'impegno, ma se no altrimenti c'è una possibilità di attesa che va oltre a qualsiasi poi invece desiderio, bisogno, diritto e via di seguito. Quindi il consultorio deve continuare ad essere un luogo di riferimento per la salute riproduttiva, per l'aborto, per aprire spazi di dialogo su percorsi di affermazione di genere, affettività, sessualità, con senso e desiderio. Deve essere un luogo di ascolto per chi chiede aiuto, chi si trova in relazioni familiari tossiche, chi vive l'oppressione e la violenza sistemica del patriarcato negli ospedali, nelle scuole, nei tribunali, nella cultura, nell'informazione di Stato. Quindi rendiamoci conto come si può appiattire una situazione, appunto una struttura sociosanitaria così complessiva come questa all'interno delle case della salute, dove effettivamente si deve svolgere altro, perché è fondamentale che la gente non si rivolga ai pronto soccorsi intasati, dove ti lasciano per 3 giorni su una barella, dove non hai nessuna dignità e diritto di essere neanche ascoltata per qualsiasi problema, perché poi il medico di base non ci sta, perché il medico di base non è raggiungibile, oppure come sta succedendo proprio per la carenza, la caduta delle figure sanitarie in molti paesi, ormai il medico di base è di lontana memoria. Quindi proprio per questo le case della salute hanno un'importanza fondamentale, ma i consultori ne hanno una completamente differente. Allora, gli attacchi di questo servizio in questo momento però sono molto gravi. Noi non permettiamo che i consultori vengano cancellati dai nostri diritti, non lasciamo queste strutture indispensabili ed uniche nei territori in mano delle associazioni antiabortiste. Lo slogan: non Dio, padre e famiglia, ma libere scelte sulla nostra vita, autodeterminazione, prevenzione, salute, benessere, appunto, per tutte, tutti e tutto. Per questo dobbiamo far sentire alte le nostre voci a chi è responsabile di questa strategia di smantellamento. Imponiamo un'inversione di rotta che rispetta e risponda, naturalmente, concretamente, ai nostri diritti, bisogni e desideri, a chi con mirate scelte politiche, leggi, tagli sta distruggendo il modello di consultori che invece noi vogliamo. Quindi l'appuntamento per tutte, tutti e tutto, ed è molto importante, giovedì 29 alle 16 come presidio sotto la Regione Lazio, quindi a piazza Olderico da Pordenone. Quindi questo scrivetevelo, cercate di venire, eccetera, perché effettivamente lo stare sotto la regione ha un significato dirompente, ha un significato naturalmente non solo di difendere per esempio le sette chiese, il consultorio delle sette chiese che non l'hanno chiuso ma gli hanno lasciato soltanto il servizio di vaccinazioni, come è giusto non stare solo davanti a Casilina 711, tanto per farvi alcuni esempi, che è un consultorio ormai chiuso da 3 anni e che il comune dovrebbe, avrebbe pure ristrutturato e rimesso a posto, come non possiamo accettare naturalmente che vengano unificati, come dicevamo prima, nelle case della salute per esempio 2 consultori del Trullo, come non potremo accettare che altri consultori, perché in condizioni di difficoltà di spazi eccetera eccetera, vengano ridimensionati nelle loro attività. Quindi sta succedendo tutto questo e continua a succedere. Ogni giorno noi veramente, anche come coordinamento dei consultori, ci sentiamo chiamate telefonicamente da operatrici, operatori, da la gente qualsiasi dei territori che ci dice: io sono andata là a sto consultorio e mi hanno detto che non posso chiedere questo, che non posso più fare la visita ginecologica, che devo naturalmente aspettare, che ci stanno difficoltà per aprire lo spazio giovani, che rispetto all'aborto non fanno l'RU486 e quindi devo per forza fare il metodo chirurgico e non posso usare quello appunto, il metodo farmacologico, insomma, e via di seguito, no? Quindi tante risposte negative a quelli che so diritti, bisogni. Infatti noi ribadiamo che non ci inventiamo niente, che non stiamo a chiedere la luna, che non imponiamo naturalmente situazioni particolari, ma che stiamo naturalmente concretizzando fattivamente quelli che sono naturalmente gli obiettivi da portare avanti. Quindi vi ho fatto sta carrellata megagalattica sul discorso dei consultori, perché essendo questa la settimana di mobilitazione scaturita a livello nazionale, e questo lo sottolineo, determina effettivamente un tentativo di creare una grossa rete, ovvero la controparte, no? E anche noi, in fine conti, nelle nostre lotte molto spesso ci siamo un po' soffermati su quelli che possono essere gli obiettivi immediati, ci siamo soffermati su quelle che potevano essere le situazioni più specifiche, non capendo che invece nel momento in cui si generalizza l'obiettivo, si generalizza la necessità, si generalizza il diritto, ma più che altro si generalizza la denuncia di come questi stanno andando avanti, allora in questo caso effettivamente si è più forti. Quindi il concetto naturalmente di stare insieme, il concetto di poter creare rete, e il fatto naturalmente, appunto, come dice il volantino nazionale, voi ci volete rompere in 1000 pezzi, no? È vero, perché facendo naturalmente anche lo stesso discorso che vediamo con il fatto delle, del servizio sanitario regionale, no? Ci sono 21 regioni, ognuno fa per cazzi sua, e naturalmente c'è la possibilità a livello regionale di aprire, chiudere, finanziare, levare, favorire il privato, migliorare naturalmente alcune condizioni contro altre, eccetera eccetera. E effettivamente ci sono un tipo anche della sanità, è proprio a macchia di leopardo, sempre adesso di leopardo c'è poco, insomma le poche macchie funzionanti sono molto sbiadite e totalmente attaccate, quindi anche questo ha portato inevitabilmente a peggiorare, no, la situazione generale, e a volte a costringere anche molte regioni a dover fare appunto i viaggi della speranza, quindi andare che ne so, dal sud al nord nel tentativo di cercare il bravo chirurgo, quello che si occupasse di malattie genetiche particolari e via di seguito, oppure anche a volte semplicemente per trovare un reparto che ricoverasse il proprio figlio adolescente con patologie psichiatriche, insomma, quindi delle differenze fra nord, centro e sud che fanno paura. Ma per esempio il nord è uno dei posti, insomma, delle città italiane, le più grosse città italiane, guarda Torino, Milano, Venezia pure mi pare, eccetera, che hanno per esempio tagliato per primi ormai da tantissimi anni i servizi dei consultori, che li hanno proprio chiusi definitivamente, che hanno favorito il privato, che hanno finanziato ancora di più. Quindi anche questa macchia di leopardo che vedeva il nord come un migliore delle offerte migliori da un punto di vista di sicurezza, diventano poi naturalmente altri buchi neri su altre problematiche e su altre esigenze. Quindi effettivamente riuscire a mettere in piedi una rete che si possa confrontare su quelle che sono le diverse situazioni, su quelle che sono naturalmente le diverse anche specificità regionali, per riuscire a costruire un piano unico di progetto, una mobilitazione complessiva eccetera, diventa uno strumento che bisogna assolutamente utilizzare. E in più è vero pure che queste mobilitazioni ci preparano uno sciopero dell'8 marzo, anche questo è stato chiesto, il corteo ci sarà sicuramente la mattina, e pomeriggio è stato chiesto invece un presidio a Largo Argentina, proprio per legarlo anche alla battaglia, alle lotte, alle mobilitazioni fatte dai lavoratori, ma specialmente dalle lavoratrici del Teatro di Roma, ma anche da tantissime altre lavoratrici che si occupano dei beni culturali di Roma, eccetera, e che vengono naturalmente molestate, sfruttate, senza possibilità di carriera, con naturalmente obbligo di lavoro di cura, casomai sui monumenti, no? Dopo che li fanno a casa rispetto ai figli e agli anziani, no? Quindi questo lavoro di cura imposto, no? Come anche nella scuola, dove gli insegnanti vengono viste come le figure appunto che si devono sacrificare eccetera, per creare naturalmente questa accoglienza e questa cura, no? Che però nel momento in cui ti viene imposta, non viene scelta, non viene condivisa, non ti dà la possibilità di dire la tua e anche naturalmente di renderla propositiva, sia per te stessa che per le persone di cui ti devi prendere cura, diventa un qualcosa di estremamente pericoloso, ma anche di estremamente pesante. Quindi ci saranno questi due momenti, l'8 sarà almeno qui a Roma vissuto intensamente in questi due momenti, e anche il corteo, insomma, sicuramente sulla strada ancora si sta discutendo, anche proprio per garantire a tutte le persone con disabilità di poterle partecipare, di poter stare insieme a tutti gli altri, insomma, quindi anche non crearsi grosse salite e discese, insomma, creare naturalmente degli spazi attraversabili. E sicuramente però finirà sotto il MIUR, quindi sotto il Ministero della Pubblica Istruzione, perché l'obiettivo naturalmente, meno che Roma si voleva porre, era quello di porre il discorso sia della scuola che della salute, quindi la settimana di mobilitazione dei consultori porterà questo discorso sulla salute, prevenzione e benessere, e poi l'8 marzo continuerà a ribadire, a rendere naturalmente visibile tutto il resto. Su questo sciopero dell'8 non c'è altro da dire, poi sì, vi leggeremo volantini, vi leggeremo altre iniziative, ce ne stanno un sacco di feste. C'è martedì chiaramente, sempre ad ESC come tutti i martedì ormai, l'assemblea romana di Luna di Meno, anche l'altro martedì c'è stata una partecipazione enorme, un sacco di studentesse e studenti, un sacco appunto di donne lavoratrici, specialmente del privato, che hanno potuto testimoniare in diretta non solo le molestie subite, ma anche le loro impossibilità naturalmente di avere dei rapporti e delle condizioni di lavoro che si possano definire tali. Quindi anche questo martedì, poi ci sarà la punta creativa il 1 marzo, ma questo poi naturalmente verrà piano piano avvicinandosi alla scadenza, e è importante naturalmente però ecco starci e partecipare, perché ci sarà il materiale da diffondere, perché faremo tantissime altre momenti di incontro e momenti di discussione. Però quella di oggi, che vi deve rimanere bene impressa, è l'appuntamento proprio per il 29 sotto la Regione Lazio, a via Olderico da Pordenone, vicino alla Colombo, ecco sì, è quella lì alla Colombo, della Regione Lazio alla Colombo, alle 4. Quindi lì bisogna starci assolutamente, e naturalmente il mercoledì ci sta anche quello della scuola sul dimensionamento scolastico, quindi altrettanto importante da partecipare. Però chiaramente, potenziando il discorso della salute, ricordiamoci appunto la scadenza per giovedì 29 alle 4, e poi l'assemblea martedì naturalmente ad ESC di Non Una di Meno. Altre iniziative ce ne sono tantissime altre, però ora qua mi fermo perché c'ho veramente la gola secca, e capisco che chi è riuscito ad ascoltarci per tutto questo tempo abbia anche le orecchie abbastanza saltate. Ah, l'unica cosa, così tanto per chiudere, è il tipo di atteggiamento che hanno, vabbè, il sciopero dell'8 marzo è stato indetto dai sindacati di base, io ho pure qua il volantino del COBA Sanità Università Ricerca, che indicano questo sciopero dell'8 marzo sia nel pubblico che nel privato, il SINCOBAS, l'USL e altri realtà, insomma la DL eccetera. Chiaramente la CGIL, nonostante la richiesta fatta da tantissime donne appunto che erano delegate della CGIL a un convegno che è stato fatto poche settimane fa qui a Roma, che chiedevano proprio la partecipazione e l'indizione dello sciopero, ha visto invece una scioltezza dicendo vabbè, fate ognuno come vi pare, se volete dichiarate, però la CGIL non lo fa assolutamente, e anzi mi pare che l'8 mattina hanno indetto, almeno qui a Roma, la presentazione di un libro, che fra le parole del libro c'è coraggio. Non ho capito il coraggio su che cosa o quando, come e perché. E quindi naturalmente anche questo, nonostante che naturalmente che Non Una di Meno sia dall'assemblea di Bologna, ma da sempre ha fatto uscire lettere di coinvolgimento e anzi anche degli spot molto carini, perché vedono appunto il segretario della CGIL famoso Landini che prende posizione contro la violenza sulle donne, sulla bellezza degli scioperi che fanno le donne, che effettivamente determinano tutto e tutto del lavoro di cura. Quindi c'ha le idee chiare, però naturalmente poi quando si tratta di aderire anche a una richiesta delle proprie delegate eccetera, non indice lo sciopero e fa naturalmente una scelta ben precisa, che è quello naturalmente di considerare lo sciopero dell'8 marzo contro la violenza patriarcale, contro la produzione e la riproduzione, qualcosa naturalmente di non da non considerare complessivamente, perché sennò altrimenti, come in tante altre nazioni anche europee, Poi i sindacati invece l'8 marzo, e non solo i sindacati di base, questo sciopero l'hanno indetto e l'hanno anche vissuto e partecipato. Noi però, avendo ben chiari sia quelli che sono i rapporti di forza, ma anche quelle che sono naturalmente la capacità di non una di meno di incidere su tutte le condizioni di lavoro, e ci rendiamo conto che sindacati come CGIL e CISL e UIL, che hanno fatto nei contratti veramente l'arma principale poi per annullare i diritti non solo delle donne ma complessivamente dei lavoratori, creando divisioni, creando mercificazione, creando un discorso di disparità, creando carichi di lavoro insopportabili, annullando totalmente la dignità di ogni singolo lavoratore e lavoratrice, ma più che altro anche ogni livello di sicurezza. Quindi ci rendiamo conto delle difficoltà che si hanno quando si è artefici di tutto questo, e chiaramente la chiamata dello sciopero invece contro tutto questo in modo molto chiaro, e quindi poca possibilità di giocarci. Quindi non capiamo, ma sappiamo bene appunto come vanno le cose. Quindi chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia e ci risentiamo naturalmente lunedì prossimo. Immer wieder Mai, immer wieder geht's vorbei. Tick-Tack, Tick-Tack, immer wieder Mai, immer wieder geht's an uns vorbei.